Sapete, i predicatori sono sempre prolisse, io lo sono, quindi io sono... Immagino che abbiamo solo qualche minuto, circa 10 o 15 minuti, qualcosa del genere. E vorrei proprio dire che mi è certamente piaciuto molto stare qui con voi amici, e stamattina entrando e incontrando la sorella qui, che avevo visto in una visione laggiù l'altra sera, sono venuto a sapere che lei era una volta aveva la malattia di Hodgkin in una riunione e fu guarita, e tre diverse volte in cui lo Spirito Santo ha chiamato questa donna. E poi ho incontrato questo fratello qui che nell'altra riunione aveva il cancro sul viso e come il Signore lo ha guarito, e il fratello Jackson, l'organista. E poi mi è stato ricordato su a Lakeport, dove abbiamo tenuto la riunione lassù di recente, e c'era un piccolo tedesco, qualcuno dall'altro lato della collina, e aveva sua moglie che giaceva là. E lo Spirito Santo stava compiendo il discernimento e gli diceva come lui aveva fatto una promessa di dare un tot di denaro a una chiesa se il Signore avesse consentito a sua moglie di essere guarita dal cancro. E gli ha detto che non doveva fare quella promessa. Dio possedeva ogni cosa in ogni caso, e così loro. E la signora è stata guarita, è ancora in vita e l'ho vista. E durante quel periodo hanno scattato la fotografia dell'angelo del Signore che stava là, e c'era quel colore dell'arcobaleno. Molti di voi hanno visto la fotografia. E sono venuto a sapere che il nostro fratello presidente, pensavo che fossimo veri e propri fratelli, e sono venuto a sapere che lui è dell'Arkansas. Tu? Sì, signore, sì, signore. E mi dicono che se si togliessero l'Arkansas e l'Oklahoma dalla California, non ci sarebbe più la California. Beh, di certo sono stati degli amici meravigliosi dell'Arkansas. E sono certo che se mai andrò in cielo vedrò molte persone là dell'Arkansas e dell'Oklahoma e da tutto il mondo. Siamo così felici di essere qui, di avere questo tempo di comunione. E qualcuno mi stava dicendo che una piccola signora qui da qualche parte che aveva credo sia questa signora proprio qui, quest'uomo e sua moglie ha detto che è stata chiamata ieri sera nella riunione avendo una specie di nodulo o qualcosa sul corpo. E i diversi, pensavo che forse in questo momento avrei cercato di fare una piccola spiegazione. Ora tenete d'occhio il vostro orologio e non abbiate vergogna di prendermi dalla giacca quando è proprio quasi ora, perché io mi metto a parlare. Non voglio dirlo a lui, sta già tirando, vedete, è così. Lo so, ma noi questa sala qui probabilmente la vorranno. Non è stata una bella colazione? No, l'apprezzereste davvero, è stata proprio una vera colazione dell'Arkansas, proprio così. Prosciutto e uova e così via. E quindi le riunioni qui, abbiamo sentito che il Signore voleva condurci qui e avere questo tempo di comunione, ed è stato davvero bello. Ora, le visioni sono una cosa strana. Eravamo seduti qui a parlare delle prime riunioni in passato, come le persone guidavano. Alcuni di loro venivano per 3.000 miglia, un taxi, per raggiungere la riunione. Ora ricordate, egli altrettanto Dio ora quanto lo era allora, vedete, il ministero da là a questo tempo è migliorato del 100%, vedete il ministero. Ma lo spirito di risveglio sta lasciando le persone, vedete, si sta allontanando, sembra che non ci sia gente con l'entusiasmo che aveva una volta. Ora, ecco cosa fanno le visioni. Ora, la nostra sorella qui, la cosa strana, quando l'altra sera mi sono girato a guardare al fratello, e lei mi stava raccontando la storia che era seduta laggiù a guardarlo in viso, vedete? E vedendo questa donna, allora ho notato di nuovo e ho visto che veniva da questa direzione. Ho guardato e c'era la donna. E qui non avevo idea di cosa sarebbe stato, sapete? E non lo sapevo che era sua moglie. Allora poi ho visto aprirsi, la visione era a casa loro e ho capito allora che doveva essere sua moglie. E sono tre volte che lei ha fatto questo. Ora, quello che è la sua fede in quel dono, vedete? Lei non se ne rende conto, ma lei è quello che lo fa. Lo fa lei. Ora, se solo pensiamo un momento, forse io, in modo che abbiate un po' più di conoscenza di quello che si tratta in questi pochi minuti, prendiamo il nostro Signore, perché dopo tutto ogni cosa è di Lui, vedete? Si tratta di lui e non di noi. Non potrebbe essere uno di noi, fratelli ministri, né nessuno. Noi non sosteniamo di predicare il Vangelo con la nostra intelligenza. Lo predichiamo con la potenza di Dio. Voi ministri fate così ed è la potenza di Dio che viene su di voi e vi unge. E anche nel vostro stesso, il vostro ministero dite delle cose a volte voi. Perché ho cambiato il mio testo? E sapete com'è, vedete? È Dio che lo fa, vedete? Ed egli potreste pensare che tutto l'uditorio l'abbia mancato. E forse un piccolo individuo seduto in platea, Dio stava indirizzando quell'intero messaggio proprio a quella sola persona. E a volte avete notato che avete proprio seguito una linea a predicare, a dire questo e questo, e poi la volta dopo vi girate e dite qualcosa che sembra contraddirlo. Pensate, sono un ipocrita, vedete? Ma vedete, è Dio che opera in voi, come ho detto di Giona l'altra sera. Vedete, lui non era fuori dalla volontà del Signore, era Dio che operava a lui. Lo aveva mandato da una parte, ma gli aveva detto di andare da quella parte, ma egli lo fece girare, vedete? E così a volte ho detto delle cose e mi giro e penso, cosa mi succede? Vengo a scoprire che è lo Spirito Santo. E quando un uomo, predicando per ispirazione, deve rendersi completamente allo Spirito, è l'unico modo in cui mai lo faremo, o io posso farlo, perché non ho capacità intellettuali per mettere insieme un sermone o qualsiasi cosa. E voi, fratelli ministri, mentre siamo insieme, io ho detto questo dal palco, voglio dirlo ancora, ho mantenuto la riunione un po' giovanile, sapete, un po' così le persone, ce ne sono molti qui, mi rendo conto di questo paese, che questo è un grande paese cattolico destinato a essere qui, vedete, e quelle persone che vengono, loro proprio non lo afferrano se si va a qualcosa di forte. Ora prendiamo il nostro Signore come nostro esempio, perché egli disse di essere il nostro esempio. Ora la sua vita è in noi. Ora vogliamo pensare così, giusto per formulare un piccolo pensiero di un non un testo da cui predicare, ma Gesù disse una volta, parlando di matrimonio e divorzio, disse: da principio non era così. Ora dovremo tornare al principio per prendere ogni cosa, perché ogni cosa ha avuto un inizio che vediamo ora. Sono le cose eterne che non hanno avuto un inizio, perché eterno non ha mai avuto inizio, non finisce mai. E sono le cose che hanno un inizio, che hanno una fine, ogni cosa. Ora, la Genesi è il capitolo delle origini, quindi dovremo tornare alla Genesi. E studiando in molti libri della storia della Chiesa, le due Babilonie di Hislop, probabilmente l'avete studiato, e il libro dei martiri di Fox, e il concilio pre-Niceno, i padri Niceni e così via. Tornate indietro e trovate che ogni spirito nel paese, ogni culto e ogni cosa, se tornate indietro, ebbe inizio in Genesi. Sta arrivando a un tempo di sboccio, un tempo di fioritura. Li vedete uscire come Caino e Abele. E guardate quei due ragazzi che vengono dritto per essere giù da Gesù, e proprio di continuo, vedete? Arriva proprio fino a questi ultimi giorni, dove l'Anticristo, lo Spirito di Cristo, così vicini che sedurebbe gli stessi eletti se possibile. Ora ci viene insegnato questo e sappiamo che è vero. Ora prendiamo il nostro Signore. Quando era qui non affermò di fare miracoli, disse che era il Padre Dio che dimorava in lui, ed egli era, egli espresse Dio tramite se stesso. Dio, in altre parole, si costruì un corpo in cui fece vivere se stesso. Dio scese, fu manifestato in carne in Cristo, e non era Gesù il corpo, il Figlio di Dio. Era il Dio della gloria nel Figlio di Dio, che mostrava la gloria di Dio, vedete, tramite se stesso. Il Dio della gloria manifestava la gloria di Dio, e in Lui Dio dimorava, in Lui e rifletteva Dio. Ora è così che facciamo tutti noi ministri, riflettiamo Dio perché Dio è in noi. E allora quello è l'unico modo in cui Dio possa muoversi, e le persone possono vedere Dio e tramite noi, i Suoi servitori. Ecco come le persone non leggeranno una Bibbia, ma leggeranno voi, vedete? E così voi riflettete Cristo. I vostri passi, i vostri discorsi, le vostre azioni riflettono tutti Cristo. Potreste non pensare che sia la gente che vi osserva, ma osservano ogni movimento che fate. Voi siete una Bibbia per molte persone. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, ai nostri affari, a tutto quello che facciamo nel nostro completo cammino. Solo arrendetevi allo Spirito e Dio si rifletterà attraverso di voi, come ho detto, come una vite. Gesù disse in Giovanni 15, io sono la vite, voi siete i tralci. Dunque ora ricordate, la vite non porta frutto, è il tralcio che porta frutto, ma prenda la sua vita dalla vite. Dunque, ora, qualche mese fa mi trovavo in Arizona da un mio caro amico, John Sherritt, e lui possiede molti agrumeti. Un fratello molto povero, un fratello pentecostale, il Signore lo ha benedetto e ora possiede lui. Beh, e lui l'altro giorno, penso, me ne stava parlando, allora aveva 49.000 acri di cotone, altro che proprio il Signore lo ha benedetto sul lato finanziario. E va in giro in una vecchia Chevrolet, il parasole abbassato. Ed eravamo, mi stava mostrando un albero che aveva circa 5 o 6 frutti diversi, diversi tipi di frutti su quell'unico albero. Ora, era un arancio all'inizio, ma avevano innestato in questo arancio un limone, un tangelo, mandarine un pompelmo. E ogni agrume cresceva in quella vite, in questo albero. E io disse, straordinario, fratello Sherritt, ora disse, ora l'anno prossimo, quando verrà il prossimo raccolto, saranno tutte arance.
He said, oh no.
Disse, oh no, disse, la vite, il ramo che è un ramo di pompelmo porterà un pompelmo e il limone porterà un limone. Disse, ora aspetta un minuto, su un arancio. Disse, sì, sono tutti agrumi, ma produrranno della propria specie che rama dentro. E disse, ora se questo determinato albero allora porterà un altro ramo da sé, cosa sarà? Disse, come l'originale, sarà un arancio. Disse, ho capito, vedete? Ora, Cristo è il tralcio, è la vite, ma se innestiamo in stamattina qui, forse ci sono diverse denominazioni fra noi. Assemblee, unità e Chiesa di Dio e tutte queste altre diverse chiese, denominazioni, vedete, se prendiamo il nostro tralcio denominazionale e lo mettiamo lì dentro, porterà solo frutto denominazionale. Ecco dove abbiamo, nella linea cristiana di nome cristiano, di vita cristiana come gli agrumi. Abbiamo innestato lì dentro metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, cattolici, tutti diversi tipi sono sotto quel nome di cristianesimo. Ma avete notato? Quando quell'albero originale mise un ramo al principio, quella vite mise il suo primo tralcio, scrissero un libro di atti a seguire. E queste chiese, denominazioni, vivono di questa vite, di agrumi nel nome di cristianesimo. Ma se quella vera vite metterà mai un altro tralcio, scriveranno a seguire un altro libro di atti, proprio così, vedete, perché porterà il frutto. E noi come ministri dobbiamo lasciare che le nostre vite siano non in qualche organizzazione. Quelle cose vanno bene per mantenere la fratellanza e così via, intendo dire, ma hanno il loro posto. Ma noi stessi dobbiamo essere completamente resi in Cristo affinché lo Spirito Santo possa scorrere in noi, vedete? E quello produce il frutto originale di Pentecoste, che è il frutto dello Spirito, è amore, gioia, pace, pazienza, sapete, quella vera cosa. Ora solo devo fermarmi ora, ma qui, quando Gesù era sulla terra, era quella vite, egli generò la pietra della vetta, lo sappiamo, ce ne rendiamo conto, egli era il primo. Ora osserviamolo quando andava in giro. Non andò in giro con il suo vestito diverso da altri uomini, non aveva uno stile diverso, egli proprio un tipo di persona gentile, come ho predicato tempo fa sulla beatitudine dimenticata. Si trova in Matteo, l'undicesimo capitolo, il sesto versetto, dove Giovanni Battista li aveva prima mandata avanti, sapete, e li introdusse al Messia. Lui era un grande profeta, Giovanni, tra le due epoche, fra la legge e la grazia, e aveva predicato che stava arrivando un Messia che avrebbe purificato interamente la sua aia e avrebbe raccolto il grano e sarebbe stato un grande Messia che avrebbe fatto a pezzi l'impero romano. E allora Giovanna aspettò nel deserto finché non fu sicuro che avrebbe riconosciuto quel segno che era. Non andò mai a scuola. Ricordate, Giovanna andò nel deserto a 9 anni. Aveva un incarico da parte di Dio. Non poteva essere un circolo ecclesiastico intorno a qualcosa. Doveva essere genuino. Così aspettò nel deserto finché non sentì da Dio. E Dio disse, lo riconoscerai perché ci sarà un segno su di lui. Vedrai questo segno e quello sarà il Messia. E Giovanni testimoniò dicendo, ho visto lo Spirito di Dio come una colomba scendere su di lui e annunciò pubblicamente, costui è il Messia. Ma poi avvenne qualcosa, delusioni, è quello che accade a tutti noi. Nella vostra guarigione altro scoprirete, sembra che qualcosa non abbia funzionato proprio bene. Ricordate, quello è nemico e Dio gli permette di darvene una prova, vedere cosa farete. Ora invece del Gesù venendo come Giovanna aveva detto che sarebbe venuto, e Giovanni vide il segno e riconobbe che era lui, introdusse al pubblico, è lui perché vedo il segno che Dio mi ha detto. Ma quando si mise nei problemi il suo occhio d'aquila si velò, come disse Pember, e non vedeva tanto bene, pensò, ecco, ho predicato che il Messia avrebbe liberato le persone. E qui una persona piccola e gentile, sospinta da qui e lì, uno strano Messia. Ma quello che non riusciva a capire è che c'era il segno su di lui, pur tuttavia egli era così tanto diverso. Non era quel grande tizio che usciva e faceva a pezzi tutto come pensava che avrebbe fatto. Era un tipo di persona piccola, gentile, mite, sospinta da qui a lì, sapete. Cos'è questa strana persona, questo tizio? Così mandò due dei suoi discepoli e disse, andate a chiedergli, e lui quello, ora quello fu il più misero complimento che avrebbe potuto mai fare a Gesù, dopo che aveva annunciato che quello era il Messia, e poi tornare a dire, è lui. Ma Gesù comprende le nostre debolezze, si girò e fece il più grande complimento che potesse fare a un uomo, a Giovanni. Osservatelo, quando Giovanni venne e disse, quando Giovanni mandò i suoi discepoli, vennero, dissero, sei lui o ne aspettiamo un altro? Ora, Gesù mai, sapete, Giovanni era in prigione e Gesù lo sapeva, così egli non gli diede un libro su come comportarsi in prigione o qualcosa del genere, né gli diede delle regole e dei regolamenti della campagna. Disse solo, rimanete, aspettate finché il servizio non sarà finito e poi andate a dire cosa avete visto. Così quando videro gli zoppi camminare, i ciechi vedere, posso proprio immaginare di vedere il nostro Signore stare là mentre i discepoli salivano sulla collina e li osservava. Egli si girò e disse, cosa siete andati a vedere? Siete andati a vedere una canna dimenata dal vento? Non Giovanni, non Giovanni, non lo si sospingeva da un luogo all'altro. Disse, cosa siete andati a vedere? Un uomo con il colletto girato, sapete? E bei vestiti altro? Disse loro, baciano i bambini, sposano, seppelliscono i morti e sono nei palazzi dei re. Quello è, loro non sanno, loro scherzano con un coltellino, non sanno come prendere una spada a due tagli, stare là fuori sul fronte di battaglia dove si combattono demoni e altro. Non è quel tipo di uomo, disse. Voi non era quello che siete andati, disse, cosa siete andati a vedere, un profeta? Egli disse, io vi dico più che un profeta. Lui era un messaggero del patto ed era più di un profeta, li collegò insieme. Ora, troviamo il nostro Signore allora nella sua opera che affermò di non fare niente da se stesso se non quello che vedeva fare al Padre. Dava tutta la lode a Dio, cosa che era innaturale, soprannaturale. Ogni armatura che abbiamo, fratello, tutta la nostra armatura è soprannaturale. Noi niente di naturale che abbiamo, dobbiamo crederlo. Qual è il frutto dello Spirito? Amore, gioia, pace, pazienza, mansuetudine, gentilezza, pazienza. Ora, andate in farmacia e compratemi l'equivalente di 25 centesimi di pazienza, mi serve. L'equivalente di $5 d'amore, potrei sopportarne molto, vedete? Vedete, qualcosa di invisibile, quella è tutta la nostra armatura. Ci troviamo nel mondo invisibile guardando le cose invisibili, ma per noi le vediamo perché la nostra fede le individua e dice che ci sono, vedete? E quando Gesù un giorno arrivò una malattia nella famiglia del suo amico ed egli se ne andò, il padre gli aveva detto di andarsene perché disse San Giovanni 5:19 che non faceva niente finché il padre non glielo mostrava, non che il padre glielo diceva, ma glielo mostrava e se ne andò. E le amorevoli sorelle di Lazzaro lo mandarono a chiamare e dissero, vieni a pregare per il tuo amico, lui è malato. E invece di andare da quell'amorevole amico e aiutarli nel momento del bisogno, dopo che erano usciti dalle loro chiese ogni cosa per essere suoi discepoli, egli ignorò la chiamata e andò avanti. Poi quando mandarono di nuovo a chiamare, invece di rispondere a quella chiamata, se ne andò oltre. Ora sembrava che quello avrebbe fatto a pezzi chiunque, vedete? Ma quando la fede afferra qualcosa, non c'è ostacolo per quella, rimarrà proprio lì, vedete? Ora, quando egli tornò alla fine, disse: Lazzaro è dorme, è così che lo sapeva. Ma i discepoli dissero: se lui dorme, si sta riposando, sta bene. Ma egli dovette dir loro nella loro lingua: lui è morto, per il vostro bene sono contento di non essere stato là, ma vado a svegliarlo. Ma quando Marta lo vide che egli era venuto nella città, andò da lui e disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ancora al presente, qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio la concederà, vedete? Ed egli disse: tuo fratello risorgerà. Ora, se notate, quando egli andò alla tomba dove Lazzaro era. Ora, egli aveva già, sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto. Sono certo che tutti lo crediamo. Egli sapeva, perché disse che non faceva niente finché il padre non glielo mostrava, ed ecco perché non era andato. Ecco perché disse: sono contento di non essere stato là per il vostro bene. Perché gli avevano chiesto di pregare per lui quando sapeva già tramite una visione che non doveva pregare per lui. Doveva risuscitarlo dai morti, capite? E disse: vada a svegliarlo. Ma ricordate, quando stava alla tomba disse: tu hai già... Ma per amore di questo ho detto questo, vedete, perché vedete quello come esempio. Poi chiamò Lazzaro dalla tomba, un uomo che era morto da 4 giorni, lo richiamò di nuovo in vita e lui si alzò in piedi e visse. Non ci fu niente che gli disse riguardo a lui che si era indebolito o che ne aveva avuto un effetto fisico. Perché era il padre che stava usando il suo stesso dono. Dio glielo aveva detto proprio automaticamente. Ma un giorno, passando tra una folla di persone dove una piccola donna toccò il lembo della sua veste, una piccola donna nel periodo della menopausa aveva flussi di sangue, e così toccò la sua veste. Ed egli si fermò e disse: chi mi ha toccato? Sento di essermi indebolito. Vedete, fu la donna a usare il dono di Dio, vedete? Egli era il dono di Dio. Il più grande dono che sia mai stato dato al mondo fu quando Dio diede suo figlio. Tutto lo ammettiamo, vedete? E vedete, Dio stava usando il suo dono. È proprio così, siamo tutti. C'è una fiera in città e noi piccoli meridionali, sapete, se non avessimo denaro, così noi volessimo vedere questo spettacolo. E in una grande recinzione, il fratello Williams qui, diciamo che è basso, è forte, robusto, e io fossi un tipo grande, alto e magro. E così forse può essere che lui potrebbe portare l'acqua agli elefanti, è forte, io non potrei farlo, troppo alto da terra, vedete, non potrei portare l'acqua che lui porterebbe perché ha una costituzione bassa e forte. Ora, lui non può farci niente nell'essere così, né posso farci niente io nell'essere così come sono. Ed è così per ognuno dei nostri ministeri, vedete, non possiamo farci niente nell'essere quello che siamo. Dio ha posto nella Chiesa, vedete, Dio l'ha fatto per grazia sovrana. Dunque ora ci chiediamo tutti cosa c'è proprio oltre quella cortina lassù e quello che stiamo facendo tutti oggi. Che cos'è? Cosa c'è al di là? Veniamo, come il re d'Inghilterra quando fu chiamata terra dell'angelo. Quando San Nicola venne lassù e battezzò il re d'Inghilterra nel nome del Signore, quando quella sera si sedette vicino al focolare, un passerotto entrò dal buio e volò dentro. Volò in giro, volò di nuovo fuori. San Nicola gli disse di sé: da dove è venuto e dove è andato? Vedete? Quello colpì il re, così battezzò il re e inizio il cristianesimo in Inghilterra. Ora, il pensiero di da dove è venuto, un luogo in cui sa che la sua mente non può afferrarlo, e allora chiude gli occhi e torna in quel luogo. Lui è intelligente, qui sa, e sa che è venuto da qualche parte, sa che andrà da qualche parte, ma non sa dove. Ora, è quello che stiamo tutti cercando di trovare. Ora, ognuno di noi è messaggero di quella terra. Ora ci troviamo qui stamattina e ci guardiamo tutti intorno, non c'è un posto sotto cui possiamo andare, ma alla fine guardo e c'è un foro quassù, molto in alto. Dico: fratello Wilson, Non ce la farò mai, fratello Branham, ho una costituzione troppo legata a terra, io non potrò mai farcela. Ma io ho una costituzione un po' diversa, posso raggiungerlo se salterò come molto in alto e l'afferrerò proprio con le dita e mi tirerò su e guarderò. Ci chiediamo cosa ci sia dall'altra parte. Ora, questo è un modo grossolano per dirlo, ma io spero che lo comprendiate. Questa è la posizione stamattina mentre siamo insieme, vedete? Voi avete qualcosa da fare, io ho qualcosa da fare. Il mio, sono nato per vedere visioni, ora sul palco arriva qui, qualcuno viene davanti a me, ora serve la loro fede per farlo, è la loro stessa fede, ora è proprio come una marcia, fare entrare una marcia, cambiare, avanzate su una collina in una macchina, allora cambia marcia, vedete, io non posso cambiare quella marcia, lo fa lui, vedete? E poi forse ora prima di venire alla riunione io sono in preghiera da solo e poi vedo quella luce che si avvicina a me, allora nessuno mi parla, io semplicemente vado avanti. Sarebbe meglio se io entrassi proprio nell'edificio senza parlare né altro, proseguire proprio nella fila di preghiera sarebbe meglio, ma invece di farlo io parlo un po'. Quel tipo di riunioni non potrebbe durare molto perché ti toglie proprio la vita. Ma ora, qui c'è una persona, siamo qui in piedi insieme, ora vogliamo guardare oltre la cortina del tempo, ora salto molto forte, salto così e afferro e mi tiro su, ritorno giù. Cosa hai visto, fratello Branham? Un elefante. Oh, davvero? Sì. Cos'altro hai visto? È tutto quello che ho avuto il tempo di vedere. Forte, vedete proprio come mi ha sfinito. Che cos'è venuto? Quella è la persona che sta davanti a me, vedete? Sono loro che prendono qualcosa da te, vedete? Cosa hai visto? Hai un tumore, mi ha lasciato, vedete? È uno sforzo, mi sono stancato. Cos'altro hai visto, fratello Branham? Devo andare di nuovo, va bene? Vai di nuovo su e ti tira e ti sforzi, sapete? All'improvviso torni giù. Sei la signorina tal dei tali da una certa... Vedete? Eccovi, lo state facendo voi, siete voi, non usando me, ma usando un dono che Dio ha mandato per voi, vedete? Vedete? Ma la parte fisica fa male. Ora se il presentatore del circo si avvicinasse, il capo di tutta la cosa dicesse: cosa stai guardando, fratello Branham? Sì, ti conosco, voglio mostrarti qualcosa. Mi sollevasse semplicemente, mi alzasse con la sua mano o qualcosa del genere, dicesse: vedi questa tenda, queste persone fanno questo e vengono qui e arrivano qui e qui e lì, io starei lì solo a guardare, vedete? Va tutto bene. Poi quando egli lasciasse, mi mettesse giù, non sarei stanco, vedete? È Dio che usa il suo stesso dono, vedete cosa intendo dire? È così che fa. Ora le persone qui, alcune di queste persone che sono con me, forse alcuni di voi mi sono estranei, la visione che viene lì quando egli la manda proprio sovranamente, non c'è malessere in questo. A volte sotto l'unzione, senza respiro nel tuo corpo, respirazione per 50 o 60 minuti, vedete? Ed egli dice cosa sarà proprio esattamente a puntino. Dove sarà, come accadrà e tutto il resto, tutta la panoramica della cosa. E Dio mio giudice alla cui Bibbia io sto qui, non ha mai fallito una volta di uno iota, delle migliaia di volte, ma non c'è malessere in questo. Ma in una riunione in cui un piccolo singolo verrà con me, sono loro che usano quello stesso dono, vedete? È la persona che lo usa. Ora, lo afferrate? Gesù non sentì nessuno sforzo quando risuscitò Lazzaro dalla tomba perché il Padre glielo aveva detto, capite? Ma ora, quando si tratta di una donna che usa quel dono, virtù era uscita da lui. Capite cosa intendo dire? Ecco cosa lo compie. E amici, siete voi che lo fate, vedete? Non sono io, siete voi che lo fate, la vostra fede. Ora, c'è solo una cosa che vorrei dire ora di nuovo, perché probabilmente ci faranno uscire da qui, ma ora osservate cosa esso dice, non andatevene troppo in fretta, vedete? Immagino che il fratello Borges possa spiegarvelo nelle riunioni di apertura, vedete? Non andatevene troppo in fretta. Quando esso dice, qui c'è una persona che è qui davanti, ha un tumore o cancro, qui, lasciate che vi dia una piccola illustrazione. Diciamo che prenderemo il fratello Williams qui e penso che darà... Ne abbiamo il tempo? Noi, solo un secondo, solo... Ora, non l'ho mai visto prima, diciamo che non l'ho mai visto, sono a New York City e oggi lui va qui da un dottore, indossa questo bel vestito e cravatta chiari. e va da un dottore. Il dottore dice: reverendo, mi dispiace molto dirtelo, ma soffri di tubercolosi, non c'è niente che possa aiutarti ora, sei in una fase in cui è troppo tardi per ritirarsi, quindi sta per farti morire. Beh, lui inizia a chiedersi: qualcuno la sua fede afferra, credo che farò pregare per me. Il fratello Branham ne sente parlare, viene a New York, io sono a New York. E ora indossa un vestito nero con una cravatta rossa e non ha gli occhiali e sale sul palco. Io sto lì, non l'ho mai visto in vita mia e lui non ha mai visto me. Dico: come va, signore? Cosa sto facendo? Mi sto mettendo in contatto con il suo spirito, vedete? È giusto per vedere che tipo di sentimento c'è. A volte riscontriamo impostori, riscontriamo critici. Ne abbiamo avuto uno nella riunione di ieri sera, proprio come per farmi a pezzi e così. Ecco perché non ho potuto chiamare quella fila di preghiere, proprio terribilmente. E così allora mi trovo lì e dico: come va? Lui dice: come va? Tengo una conversazione, dopo un po' vedo qualcosa davanti a me, dicessi: tu soffri di... farò un buon lungo discernimento. Diciamo che non c'è nessun altro sul palco oltre a lui, vedete che c'è quella sera. Io dico: tu soffri di tubercolosi. E così, vedete? Ora sei stato da un dottore, il dottore aveva i baffi e portava gli occhiali e il capo grigio e ti ha visitato e ha detto: e non sei di qui, sei di un paese dove c'è molta sabbia e così via, tu, è la California. Sì, è così. Sei un ministro del Vangelo. Vedete, sto osservando proprio quello che lui sta facendo e forse vengo in questa stessa riunione e mi identifica qualcun altro ora. E di recente indossavo un abito bianco, un completo di colore chiaro con una cravatta chiara. Eri seduto a tavola ad ascoltare qualcuno che parlava, portavi gli occhiali. Una signora seduta accanto a te era piuttosto robusta e indossava un vestito rosa. Sapete che era proprio qui, in questo momento, vedete? E mi lascia proprio, non so cosa ho detto, vedete, io ero proprio qui a osservarlo. Beh, forse allora lui è tutto elettrizzato, lode a Dio, e così io stavo ascoltando il discorso del fratello Branham, vedete come è esatto, e indossavo quell'abito, alleluia, ecco che scende dal palco. Ora lui non ha aspettato abbastanza, vedete, lui è proprio, è lui che lo fa, è quello che ha fatto la sua stessa fede. Ora, aspettate, vedete cosa dice Dio di questo, vedete? Ora, se non accade altro, rimango lì un minuto e non accade niente, continuo a guardare. Se non accade niente, guardo di nuovo e se lui non è ancora adombrato, dirò: pregherò per te, Signore, poi lo mando via. Ma se lo senti rispondere e dire: così dice il Signore, vedete? Ora, la vostra fede è quello che l'ha attirato da Dio, ma ora qui c'è Dio che vi risponde, vedete? Non so ancora cosa accadrà perché è stata la sua stessa fede che lo ha fatto, non ha detto che è stato guarito, vedete? È stata solo la sua fede che ha mosso Dio a farlo, esso lo ha predetto e ora aspettate finché esso non predice, vedete? Poi esso torna e lo vedo forse anni dopo, un uomo anziano, vedete? E dico: Signore, così dice il Signore, sei guarito. Con questo per accrescere la tua fede, domani sarai in una città straniera, camminerai per la strada e qualcuno ti toccherà sul braccio, ti girerai, sarà un ragazzino che vende i giornali per strada e guarderai un orologio e questo scoccherà le 12, proprio esattamente con questo saprai, vedete? Ora, uno è quello che lui ha tirato da Dio, il successivo è quello che Dio gli ha dato. Lui ha fatto il primo, ora è il così dice il Signore, vedete, che è il successivo, vedete? Poi il giorno dopo lui andrà e dirà agli amici che erano con lui: alcuni di voi, fratelli ministri, non è stato strano, vedete? Ora, se è solo la sua fede che ha fatto qualcosa, lui sa che la sua fede ha toccato Dio. Ma ora cosa gli ha detto Dio? Non ha aspettato abbastanza per scoprire, vedete? Si è precipitato dritto fuori dal palco. Ora lui andrà in giro il giorno dopo dicendo: sai una cosa, e qualcosa lo ha toccato. Dice: cosa? Bang, bang, le 12. Dice: cosa, vedete? Oh, allora niente potrà mai farglielo dubitare. Lui è... questo si è ancorato proprio lì, vedete? Qui, proprio il fratello Evans, qui seduto proprio qui. Ora ci rendiamo conto che non dobbiamo usare i doni di Dio come tavolo Ouija, ce ne rendiamo conto. Non possiamo giocare con i doni di Dio, egli non li darebbe a qualcuno che lo farebbe, è così. Quest'uomo era venuto a trovarmi, lui e sua moglie e i suoi figli. E c'è proprio tanto che si potrebbe dire su molte di queste cose, ma ecco cosa accadde. Così, una piccola testimonianza. Lui aveva una macchina nuova con dentro tutti i loro vestiti altro, si fermò alla caffetteria Miller a Louisville. E in Kentucky si può vendere una macchina finché si ha solo un voi, vi faranno un documento di proprietà, vedete. Lì avevano una banda di ladri che rubavano macchine, le facevano arrivare, le verniciavano facendo il documento di proprietà e vendendole. Oh, loro proprio era terribile. Il signor Evans, che venne per centinaia di miglia, circa 750 miglia dalla Georgia lassù, arrivò in macchina, girò la chiave ed entrò per mangiare. Tornò fuori, macchina, vestiti, registratore, tutto quello che aveva era distrutto. Sparito. Non sapeva dove fosse. Così lui era là, a centinaia di miglia da casa, senza denaro, senza vestiti, senza niente. Una macchina nuova sparita. Dunque erano con il fratello Sotman e credo il fratello Simpson e alcuni fratelli là. Così alla fine dissero, consultiamo il Signore. Così dissero, andiamo e facciamo chiedere al fratello Branham. Così vennero a casa. Ed è quello che fanno i colloqui privati, vedete, rimaniamo davanti al Signore finché non accade qualcosa. Non è come incontrarli sul palco e quando si rimane lì e si aspetta soltanto. Persone stanno lì da oltreoceano e in tutto il mondo in attesa, qualche 300 appuntamenti in attesa ora, vedete, da ogni parte per sapere queste cose. E così poi il fratello Evans e il fratello Fred e molti di loro vennero lassù a casa, 4 o 5 fratelli. Fratello Willie, non so se tu fossi con loro quel mattino o meno, so che il fratello Fred c'era e non riesco a ricordare quanti ce ne fossero e ci mettemmo giù davanti al Signore a pregare. Ora questi sono tutti ministri, confido, tutti siate credenti. Vedete, si deve trovare la condizione, si deve trovare la causa prima di poter trovare una cura, sempre, vedete. Un dottore, se si andasse nel suo ambulatorio e lui dicesse, dottore, sto soffrendo, sono allo stomaco, ho un mal di testa, vi desse un'aspirina, vi mandasse fuori, cercherebbe di sbarazzarsi di voi, vedete? Un vero dottore farà una diagnosi di quel caso finché non troverà la causa. Ed è quello che scorre per una fila di preghiere imponendo le mani sulle persone dicendo, gloria a Dio, alleluia, credilo, gloria a Dio, scuoti il mio. Vedete, troviamo prima la causa. Potrebbe essere qualcosa, che Dio abbia messo una maledizione su quella persona per farle fare una determinata cosa. E voi venite, la togliete, come fece Mosè colpendo la roccia Elia, perché era stato chiamato calvo, maledisse quei piccoli bambini, così via. Si deve stare attenti ai condoni di Dio, si deve stare attenti a cosa si sta facendo, vedete? Quando ci si mette a maledire, a calpestare diavolo e cose del genere, quando non si sa di cosa si sta parlando, ci si mette nei guai con Dio, vedete? Perché ci si deve rendere conto di quello che è accaduto. Questo qualcosa laggiù lo sta facendo accadere, allora si farebbe meglio ad aspettare a parlarne a quella persona, farlo prima mettere a posto. Quindi la cosa da fare è aspettare finché non si trova la causa, poi voi, la cura è già perfetta se si riesce a trovare la causa, sbarazzatevi della causa, come se una zolla si trovasse su qualcos'altro, come un chicco di grano, un ramoscello fosse messo sopra facendolo crescere storto, spostate semplicemente il ramoscello e crescerà dritto, è la stessa cosa che è, vedete, si deve prima trovare la causa ma scoprire cosa lo sta facendo fare. Ora, e il signor Evans entrò e disse, fratello Branham, disse, mi raccontò la storia. Disse, andiamo a Dio e ci inginocchiamo per pregare. E mentre in preghiera io, si deve uscire e come risorgere i morti? Avete sentito delle riunioni? Non l'avete visto? Sapete che è scritto? Le dichiarazioni firmate dai dottori di persone che erano morte. Ne ho visti 5 nel mio umile ministero. Si deve trovare quell'anima che è là fuori da qualche parte e restituirla, portarla indietro. E sullo spirito che esce, egli mandò la sua parola, vedete. E uscendovi d'un giovane con addosso una camicia gialla, una volta era cristiano ed era cresciuto in una casa cristiana, era nella macchina del fratello Evans che andava a Bowling Green in Kentucky, 118 miglia sotto Louisville. E lo spirito, mentre pregavo, lo convinse che stava agendo male, stava operando per questa banda, stava agendo male. E poi lo spirito, la parola, tenendosi sopra di lui in questa preghiera, lui girò, tornò indietro. Lo vidi riportare la macchina e parcheggiarla in un certo posto. Mi alzai e ne parlai al fratello Evans che sarebbe andato tutto bene e sulla sua strada di casa Ladà. Ora la macchina era stata rubata dall'altra parte del fiume a Louisville in Kentucky, un miglio dall'altra parte del fiume. Poi su alla caffetteria di Miller era stata rubata da quel luogo e fu riportata qui da Bowling Green. Aveva un serbatoio di benzina, la metà non c'era più, proprio dove il ragazzo aveva guidato giù. La riportò indietro e la mise proprio là sulla strada dove lui la incontrò, sulla strada proprio là verso il parcheggio delle roulotte. Stava proprio là sulla strada nello stesso modo, vedete? Ora questo è lo spirito di Dio che esce ad afferrarlo. Un altro caso proprio su questo, solo per mostrarvi l'opposto, e poi smetterò senza dubbio. Così poi loro... Questo è lo stesso uomo di un uomo che aveva comprato una macchina da lui e non voleva, non gliela pagò, scappò via. E lo Spirito del Signore, quando pregammo, inseguì quell'uomo, ma era un peccatore rude ed empio, vedete? La parola non aveva effetto su di lui, allora Dio dovette operare in un altro modo e lo mandò in giro. E un giorno, quando era su a casa mia, gli dissi: passeremo per Bowling Green. Stavamo andando a casa sua, stavamo andando a pescare, lui e sua moglie e io nella macchina. Lui la ferrò proprio subito. Ora io lui disse: devo, farei meglio a svoltare qui. Io dissi: se vuoi il tuo denaro, faresti meglio ad andare ora. E lui andò, gli fu pagata interamente, vedete? Vedete, Dio sa come fa funzionare le cose, vedete? Ma a volte se è un caso che prende tempo, ora quel caso, se dilungò per 2 mesi o più, 2 mesi, cosa dici? 2 anni prima che mai accadesse. Ma vedete, lui aveva chiesto e sapeva che se noi chiediamo quella cosa... Marta disse: mio fratello è morto, puzza laggiù nella tomba, ma ancora al presente qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la darà. Eccovi, vedete, vedete, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. 2 anni dopo, tutto quello su cui tenne duro, sapeva che l'avrebbe ricevuto, vedete? Dio lo fece girare proprio intorno, lui lo ricevette. Ecco, fratello, è Dio che si riflette nella nostra vita. Potrei parlarvi per tutto il giorno, siete un gruppo di persone così meraviglioso, vi amo tantissimo e sono qui i miei amici cristiani per aiutarvi. Sono qui per fare tutto il possibile per aiutare a pescare con voi, fratelli. Ora a volte le persone dicono che noi nessuno oggi, c'è stata molta imitazione carnale di queste cose, lo comprendete, deve proprio avvenire. Quando Mosè uscì, il soprannaturale era stato compiuto e una moltitudine mista andò con lui. Ciò sconvolge il campo, dopo un po' e concorre, sapete, e così via, e noi ce ne rendiamo conto e lo fa, fratelli. E io a volte i pastori sono un po' diffidente, io non li biasimo, hanno pecore da nutrire, vedete loro, io non ho sentimenti contro quei fratelli che sono, neanche li condanno. Io non mi sento in colpa per questo, perché sono pastori, vedete, ma voglio che sappiate come mio fratello, mentre la fine si avvicina, quando vi incontrerò all'altra riva, avrò ancora la stessa testimonianza ed io, credetelo proprio con tutto il cuore. E io voglio che preghiate per me. È estremamente difficile, fratelli, è difficile, perché a volte si dice, si devono dire cose che solo, forse l'opinione di una persona è stata in un modo, e tuttavia si deve dirlo, si è obbligata a dirlo, si deve dirlo, e poi ferisce forse un tuo fratello o qualcosa, allora ci si sente terribilmente. Ma non sei tu, sei stato acquistato con un prezzo, sei stato incaricato per un compito. Si deve essere leale e fedele in questo, non importa cosa sia. E penso che la maggior parte delle persone con capacità di pensiero lo rispetterà, anche se potrebbero non essere d'accordo con te, lo rispetteranno. Che dire di un uomo verso una donna? Non importa che sia bella o brutto quello che è, se è una signora, una vera signora, qualsiasi uomo la rispetterà che abbia in sé un'oncia di uomo, vedete? Non importa chi sia, rispetta la posizione di lei, vedete? Ed è così che penso sia tra i fratelli. Fratelli che vedono qualcuno che è convinto, io ho lo stesso rispetto verso fratelli che potrebbero non essere d'accordo con me. Io lo direi certamente rispetto il suo. Mi viene in mente ora un'ottima storia di quel decano luterano lassù, sapete, quando mi scrisse una lettera e disse che io ero un indovino raffinato, sapete, e così via in quel modo, e disse l'orribile, vedete, di me. Tuttavia io gli risposi con una lettera. Disse: hai detto che predichi da 30 anni, disse, io predicavo prima che tu passi, disse, e poi, e dire qualcosa è proprio come, ma comunque avevo rispetto per lui. Mi aveva chiamato solo Branham, io risposi, dissi: caro prezioso fratello, un decano luterano, nessuno potrebbe predicare il Vangelo per 50 anni e tuttavia non avere rispetto di Cristo, non lo penserei. Vedete, lui è un uomo, lui non è fatto di segatura, è un essere umano. E gli risposi con una bella lettera. E lui disse: l'idea stessa di te che stai lassù, io disse, ho guidato per 15 miglia in una tempesta di neve accecante per ascoltare un uomo di Dio, e cosa ho trovato se non un indovino raffinato? E io dissi, io ti perdono per questo, fratello. E così poi dissi, non sapevi cosa dicevi, dissi, le persone che videro Gesù Cristo fare la stessa cosa nel suo giorno come la fa nel mio giorno, è lo stesso Gesù che la fa, e lo chiamarono Beelzebub. Disse, ora se avessi ragione, e Gesù disse che dire una parola contro di esso non sarà mai perdonata. Dissi, a cosa ti sono serviti 50 anni, vedete? Dissi, ma so che non intendevi dire questo col cuore. Io proprio non penso che un uomo possa parlare di Gesù per 50 anni e predicare per lui, essere il decano di un college possa parlare di Gesù così. Tu proprio sei solo agitato e non comprendi. Più tardi mi scrisse una lettera, disse, mi scuso per questo e sento dire che stai venendo di nuovo a Minneapolis. Era il dottor Igri e disse, io vorrei che tu venissi al college, vorrei farti delle domande. Ho tempo per raccontarlo? Bene, dissi. E il fratello Jack Moody, alcuni di noi lassù, era al convegno degli uomini d'affari, e lui disse, io andai. E certamente la mia istruzione è molto limitata, come sapete, e non pretendo di essere un predicatore. Così io mi sedette accanto al fratello Jack, e lui è abbastanza intelligente, sapete, pensai che se lui avesse detto delle parole che non sapevo cosa stesse dicendo, lo avrei toccato sulla gamba e lui sarebbe subentrato da quel punto, vedete. Così ci offrirono un bel pranzo, sono norvegese, così fecero un grande buffet a pranzo e lo composero a forma di croce e vi misero me qui a capo tavola. Le graziose signorine servivano al tavolo e il dottore Grisi alzò dopo il dopo pranzo e disse, fratello Branham, so che devi tornare per il servizio di stasera, ma disse, voglio farti una domanda. Dissi, dottor Grisi, dissi, io sarò felice di rispondere a quello che posso, forse la mia istruzione è tanto limitata, io potrei non essere in grado di farlo. Disse, dunque vorrei dirti questo, disse, mi scuso per quello che ho detto. Disse, oh, sei stato perdonato, fratello, non penserei a quello. E lui disse, siamo assetati qui al Bethany, disse, noi vogliamo Dio, disse, e abbiamo letto dei pentecostali, e disse, ho compreso che una volta eri battista. Dissi, lo sono. E disse, beh, disse, sono andato a vederli, e disse, c'era una riunione, disse, scalciavano sulle sedie, buttavano fuori le luci delle finestre, e così via in quel modo, disse, che cosa hanno loro? Dissi, lo Spirito Santo. E lui disse, lo Spirito Santo fa così. Dissi, fratello, ecco cosa trovo fra la gente pentecostale, è tanto vapore che fanno uscire dal fischietto invece di metterlo sul binario e farlo andare, vedi? Dissi, loro se solo sapessero come metterlo all'opera, lo acclamano tutto, vedete, lo gridano forte. Sapete cosa intendo dire ed è vero, non lo dico con disonore, lo dico con amore e rispetto, la potenza che c'è nella Chiesa, se solo fosse messa all'opera e sfruttato come il fulmine a zigzag che scrive il tempo della fine nei cieli, sfruttatelo e vedete cosa farà, vedete? Edison disse che poteva farlo e lo fece, vedete? Si tratta di sfruttare questa potenza che abbiamo, vedete? Noi proprio lo gridiamo forte e lo soffiamo forte, vedete? E lui disse, allora cosa abbiamo noi luterani? Dissi, lo Spirito Santo. Allora rimase tutto confuso, pensai, dissi. Disse, sono andato in California, ho letto un libro una volta su tutti i doni spirituali, disse, noi siamo assetati qui al Betania, disse, tutti i miei associati qui, e ce n'erano circa 300-400 seduti là, disse, siamo tutti assetati di Dio. Disse, ora la faccenda è, disse, che abbiamo scritto, abbiamo letto questo libro nella nostra scuola e nei nostri studi qui, e disse, alcuni fratelli e io siamo saliti su un'aereo e siamo andati in California, abbiamo trovato quest'uomo e lui ha detto, io non ho nessuno dei doni, ne ho solo scritto. Disse, poi abbiamo sentito che tu stavi venendo qui, e disse, ci siamo andati. E disse, subito, rimanendo delusi così tante volte su un'illusione, l'abbiamo attribuito che fosse uno spirito malvagio, che mi dispiace averlo detto. Dissi, beh, tutto a posto, dissi, tutti forse abbiamo quei momenti, signore. Dissi, probabilmente è stato che potrei aver fatto io stesso la stessa cosa a volte. Dissi, Dio è misericordioso con noi e certamente misericordioso con me. E disse, bene, vorrei solo dire una cosa. Disse, cosa possiamo fare? E mi capitò di pensare agli studenti che non potevano pagare per il loro corso. Avevano una fattoria di circa 1,000 acri là o più, forse 2,000 acri, e piantavano mais e lasciavano che gli studenti lavorassero per il loro corso, vedete? E disse, una volta c'era un uomo che aveva piantato un campo di mais. Quanti hanno mai visto spuntare il mais? L'abbiamo visto tutti. E disse il mattino dopo, quando uscì là, c'erano due piccoli steli, o un mattino quando uscì là, erano spuntati due piccoli steli. Disse, lode al Signore per il raccolto di mais. Dissi, ce l'aveva? Disse, beh, non direi che lo avesse. Disse, diciamo, questo potenzialmente ce l'aveva. Sì, disse lui. Dissi, quelli erano i luterani. Alla fine quei due steli diventarono un'infiorescenza, qualcosa di diverso, e furono i metodisti con la santificazione per cui tutti voi avete predicato la giustificazione. E l'infiorescenza guardò giù allo stelo e disse, io sono un'infiorescenza, non mi serve affatto, ci sono io ora. Ma sai, quell'infiorescenza alla fine sparse di nuovo queste piccole infiorescenze nello stelo e produsse una pannocchia di mais come il chicco originale che era stato piantato. Disse, era la Pentecoste, la restaurazione dei doni che sono stati ristabiliti alla Chiesa. Disse, abbiamo molti funghi sulla pannocchia, però abbiamo anche dei chicchi lì, vedi? Dissi, proprio così. Dissi, era una la Pentecoste originale. E disse, allora il chicco disse, non mi serve né infiorescenza né foglia, non ho bisogno di nessuno di voi metodisti o voi luterani. Io sono il chicco. Dissi, dopo tutto era servita la vita che c'era nello stelo per formare l'infiorescenza e la vita nello stelo per formare il chicco. Dissi, la chiesa pentecostale e la chiesa luterana progredita. Portò indietro il suo piatto, avevo fatto una piccola cosa semplice come questa, non discutendo la loro teologia, vedete, né discutendo con loro, solo facendo vedere a loro qual è la verità, vedete, lasciatelo. Lui disse, fratello Branham, noi del Bethany, non importa cosa dicono gli altri luterani, vogliamo Dio, cosa possiamo fare per ricevere lo Spirito Santo? Dissi, fatevi indietro dal tavolo, giratevi di spalla al tavolo, inginocchiatevi con il volto verso il muro, e andammo attorno e imponemmo le mani su di loro e 400 ricevettero lo Spirito Santo, e ora ne stanno correndo centinaia e centinaia facendo miracoli e segni e prodigi. E il dottor Igri del Bethany College a Minneapolis, Minnesota. Fratelli, abbiamo il miglior prodotto al mondo, ma lo stiamo maneggiando male, vedete? È così. Cosa dite se il fratello Borders è qui, che è un falegname, e se stesse qui fuori con un martello a battere in giro chiodi, vedete, io avessi una specie di super mega martello qui con cui poter mettere un barile di chiodi e facessi brrr, andassi proprio così e inchiodassi tutte le assi in una volta e mi avvicinassi a lui e dicessi, sì, tu sei fuori gara, non hai niente, non c'è niente in te in ogni caso proprio, non sei neanche in gara, vedete, ho immediatamente rovinato il mio prodotto, mi sono avvicinato a lui nel modo sbagliato, vedete, se vado a dirgli quanto meraviglioso, che buon falegname è e lascio il mio prodotto, si venderà da solo se vale qualcosa, proprio così, vedete, ed è quello per cui sono qui, amico, vedi, è per un prodotto di Dio che è un progredito, lo chiameremmo forse ministero per la luterana e voi metodisti e battisti e molti di voi fratelli, non stiamo cercando di farvi accettare qualcosa. Stiamo solo cercando di dirvi di un dono progredito che il Signore ha dato alla Chiesa e che la sua grazia possa aiutarci. Mi dispiace prendere tutto questo tempo, continuo proprio a parlare. Dio vi benedica, cantiamo molto piano mentre chiudiamo questa porta qui, chiudendo la porta. Ora, ponendo questo piccolo fondamento della guarigione, ora stasera, se va bene ai pastori e a tutti, voglio prendere una sera per la salvezza, vedete, vedete, dopo tutto queste persone che sono guarite, loro, se vivranno abbastanza a lungo, forse si ammaleranno di nuovo, ma se una volta sono salvate, allora hanno vita eterna, e così, verranno nella risurrezione. Ora, Gesù, abbiamo chiuso le porte, preghiamo al nostro Padre, che vede in segreto, possiamo chinare il capo solo un momento ora per una parola di preghiera. Padre Celeste, con nervosismo, con fretta, non possiamo rendere giustizia al compito, ma spero che in qualche modo stamattina per la tua presenza che è qui, che noi andando via da qui ce ne andremo proprio con il cuore pieno di gioia. Benedici queste persone gentili, Signore, che ci hanno permesso di avere il locale per questa riunione. Preghiamo che facciano una grande opera. Sembra che siano stati gentili, noi, un gruppo di persone rigettate e disprezzate dal mondo. Eppure hanno aperto le porte e ci hanno fatto entrare, ne siamo grati, benedicili. E che ognuno possa, che quest'uomo che possiede il locale, tutto l'aiuto, che possa esserci un tale convincimento quando quelle cameriere entreranno in questa sala, che lacrime di dolore per il peccato scorrano sulle loro guance. Concedi, Signore, che siano tutti salvati e riempiti con lo Spirito, diventino una grande potenza per Dio. Grazie per questa fratellanza, questi bravi uomini e donne con cui mi aspetto di vivere nell'eternità per tutte le epoche che devono venire o mondi senza fine. Benedici il nostro fratello presidente qui e sua moglie, ogni ministro e sua moglie, tutti i visitatori con noi stamattina. E Padre, in questo grande tempo in cui viviamo, proprio nelle luci della sera che scendono, il sole sta tramontando qui sulla costa ovest, e presto ci sarà un giorno d'angoscia come non si è mai conosciuto. Allora chi è contaminato si contamina ancora, chi è santo sia via più santo. Dio concedi che faremo ogni cosa in nostro potere per far entrare ogni anima nel regno di Dio prima che sia troppo tardi. Dio concedilo. Benedici il ministero di questi miei fratelli, Dio, le loro piccole chiese, le mie sorelle e i miei fratelli che sono seduti qui stamattina, le loro opere. Dio, sono qui, ho incontrato questo piccolo gruppo pentecostale in tutto il mondo, là lontano, in quelle giungle dove gli uomini oserebbero andare. E ci sarebbe un piccolo pentecostale non sponsorizzato che sta là in fondo, che tiene la candela della luce, non sottoscritto da nessuno. Un piccolo uomo o una donna che stanno là in fondo, tutti sfigurati e divorati dalla me. E i vestiti strappati, ma tenendo innanzi la candela della luce. Come disse Paolo in Ebrei, di cui il mondo non è degno, andarono attorno in pelli di pecore, di capre e bisognosi e afflitti. Dio, solo il grande giudizio lo rivelerà. Quanto ti ringrazio per uomini e donne così e per essere associato a un gruppo simile, per sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Benedicili tutti, Padre. Preghiamo che la tua grazia e misericordia riposino su di loro. Perdona le nostre molte debolezze, Signore. Non abbiamo intenzione di fare qualcosa di sbagliato, Signore, ma con la carne facciamo ogni giorno degli errori. Quindi per rimanere vivi in Cristo dobbiamo morire ai nostri stessi pensieri. Quindi mantienici morti a noi stessi e vivi in Lui. Che i nostri corpi siano così e la nostra anima così sottomessa a Lui, che le persone vedranno il riflesso di Cristo quando andiamo o veniamo, qualsiasi cosa facciamo. Benedicici insieme, Padre, aiutaci stasera nel servizio, aiutaci domani, aiuta le scuole domenicali, le chiese, che possa ardere il fuoco di Dio in ogni chiesa e in ogni cuore finché Gesù verrà. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Di nuovo al presidente e al fratello.